Un saluto agli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Un saluto al mio amico copilota di questa trasmissione che è Giorgio Dini. Giorgio, che dici? Siamo riusciti finalmente a parlare di RSA e
RS.
Covid.
Finalmente, ma poi soprattutto con un medico in prima linea, quindi a stretto contatto con questi anziani fragili che spesso sono lì in un forzato isolamento, purtroppo.
E infatti io l'avevo presentata così. Per caso abbiamo conosciuto il medico che lavora presso queste strutture, queste RSA. E oggi lo intervistiamo. Abbiamo con noi la dottoressa Cristina Petiti di Roreto, geriatra, lavora nelle RSA Asfarm di Indunolona e Don Guanella di Ispra, come medico responsabile. Da 25 anni, ne ha visti più che Bertoldo. Devo aggiungere, Giorgio, lo aggiungo, poetessa, scrittrice di un romanzo che sto leggendo, poi ne parleremo, dottoressa.
Bene.
Questo romanzo è Una terra che non trema, edito da Concreo Editori. Poetessa, quindi la poesia alla fine ce la devi fare, una poesia, ce la
Certamente,
devi leggere.
certamente.
Ok, possiamo partire allora.
Sì. Buongiorno
Giorgio.
a tutti, buongiorno, grazie di avermi invitato. Sono al Don Guanella da 25 anni, all'Asfarm da 3, comunque l'esperienza è lunga, sì.
Lunga, una bella esperienza.
Ok,
Dottoressa,
sì.
io volevo partire subito con una bella notizia, diciamo. Tutte le RSA sono COVID-free, cioè libere da contagio. Tutti gli ospiti delle case di riposo sono stati vaccinati con la prima dose, quindi gli anziani sono al sicuro e i risultati sono veramente buoni e sono lì da vedere. Si è passati da oltre 250 contagi all'inizio dell'anno agli attuali 6, che prevalentemente sono sintomatici. Ora volevo chiederle, qual è la situazione attuale in questi centri che lei segue? E poi ci sono ancora ospiti che devono essere vaccinati in quanto non lo potevano essere perché positivi o perché malati? Ecco, questa è
Sì,
la bella notizia, diciamo.
certo. Io dico questo che nelle mie case di riposo, nelle mie dove sono medico, cioè al Don Guanella e all'Asfarm d'Induno, grazie al lavoro che abbiamo fatto e anche forse a un po' di fortuna, il Covid non è entrato. Quindi abbiamo vissuto un
Addirittura.
anno di ansie, di battaglie. Però non abbiamo avuto tutto il dramma che tante RSA hanno dovuto vivere, cioè affrontare il Covid nell'anziano che è una battaglia che spesso poi si perde. Per cui ci è stato risparmiato questa cosa anche, credo, grazie al lavoro che abbiamo fatto. Adesso abbiamo vaccinato tutti i nostri anziani, anche gli operatori. Abbiamo già fatto la seconda dose del vaccino Pfizer, per cui si spera di iniziare una nuova era, anche se si è sempre un pochino ansiosi e si va coi piedi di piombo, però certamente avere vaccinato sia gli operatori che gli ospiti è stato un grande passo avanti e un sospiro di sollievo, diciamo. Tra l'altro il vaccino non ha avuto quasi nessun effetto collaterale sugli anziani, per cui la cosa è andata bene e quindi dovremmo essere più protetti. Dopo un anno in cui veramente è stato una battaglia dura, ecco, diciamo.
Ah, dottoressa, io volevo fare una domanda dicendo è finito un incubo, però considerando quello che lei ha detto non è stato un incubo,
Ma
anche
un
se avete
pochino lo
avuto.
stesso lo è stato, innanzitutto perché sentivamo i nostri colleghi delle altre RSA colleghi validissimi che purtroppo hanno dovuto affrontare anche per esempio le case guanelliane. Noi siamo collegati, c'è una casa a Caidato, una casa a Como, lì è entrato il Covid e quindi sentivamo un po', diciamo, la sofferenza delle persone che l'hanno dovuto affrontare. E poi l'ansia era sempre
In agguato.
grande. Sì, sì, sì.
Però, dottoressa, scusi un attimo, io vorrei tornare ancora all'inizio perché il problema c'è stato, no? Noi
Sì,
abbiamo sentito televisioni, radio, tutte, e
certo.
hanno sempre parlato che purtroppo qualcuno ci ha lasciato, è morto, no?
Certo.
E credo che i momenti peggiori sono stati i primi, anche per
Sì,
voi, cioè ricevuto la
all'inizio.
notizia di questo virus. Ma vi siete organizzati dopo la prima pandemia? In che modo vi siete organizzati? Perché giustamente avete avuto bisogno anche voi di organizzarvi.
Certo, diciamo che io ho avuto la fortuna di avere un caro amico che è primario al San Gerardo di Monza in infettivologia, il dottor Bonfanti, che quando è iniziata proprio la prima settimana in cui ha cominciato l'epidemia, lui mi ha chiamato, mi ha detto: Cristina, la cosa è grave, è molto grave. E quindi chiudi, chiudi, chiudi. E lì forse, non lo so, è stata questione di giorni, proprio di immediatamente non far entrare più i parenti, controllare gli operatori e cercare di attivarsi subito con i presidi, anche se all'inizio è stato difficile perché le mascherine non c'erano, mascherine, guanti, camici, per cui ogni giorno dovevamo pensare anche a che cosa era necessario, perché adesso siamo un po' più orientati, ma i primi giorni erano giorni di confusione. La cosa secondo me decisiva è stata che abbiamo avuto un'equipe di lavoro con il direttore, la coordinatrice e effettivamente in queste situazioni di emergenza lavorare in equipe fa la differenza perché ognuno ha un'idea diversa, ognuno gli viene in mente magari un punto dolente, gli infermieri che vengono di notte dalla cooperativa, come facciamo a controllarli, insomma, tutte
Sì.
delle criticità che puoi però capire man mano, all'inizio non è che erano tutte chiare, certamente. Per cui lavorare insieme è stato decisivo e lavorare anche con gli operatori. Noi abbiamo coinvolto molto gli operatori, abbiamo spiegato i nostri passi, abbiamo ascoltato le loro domande e questo credo sia stato un lavoro che ha portato grandi frutti, sì, nel lavoro.
Dottoressa, quando si è cominciato a parlare dell'arrivo del Covid, quindi parlo dell'inizio,
Sì.
lei, indipendentemente dai suoi centri, poteva immaginare che questo virus svuotava i centri, svuotava le RSA, quindi portava via pazienti con il coronavirus? Cioè era una cosa immaginabile per lei?
Così no, così all'inizio noi non immaginavamo che cosa sarebbe successo, no, no. Sapevamo che era grave, però che avesse anche questa contagiosità, perché in RSA la grande problematica, oltre al fatto che l'anziano è comunque fragile facilmente, ha delle altre patologie, patologie cardiache, patologie renali, e quindi naturalmente il virus va ad agire su un fisico già un po' debilitato. Ma il più grosso problema è la contagiosità, che in un attimo non fai a tempo ad accorgerti che il virus entra, soprattutto all'inizio, poi non c'erano i tamponi, quindi si giudicava solo dai sintomi anche degli operatori. per cui magari un operatore non si accorgeva e poi una volta che ci si accorgeva era troppo tardi, ecco, quindi...
Ma, dottoressa, lei non ha avuto contagi, è stata veramente fortunata, ma il suo problema, il problema grosso, qual è stato? È stata la chiusura, essere barricati dentro, allarme, pur non avendo casi, diciamo, di contagiosità grave?
Sì, è stata secondo me la problematica nelle RSA, almeno per come l'ho vissuta io, è stata su due fronti. Il primo fronte, l'emergenza, cioè evitare che entrasse il virus. Quindi, per esempio, abbiamo deciso immediatamente, al Don Guanella c'è un centro diurno, purtroppo l'abbiamo dovuto chiudere. Abbiamo separato gli operatori, chi andava sul territorio con l'assistenza domiciliare, chi invece operava all'interno della struttura. Qualsiasi problema che un operatore manifestava lo prendevamo in considerazione. Però non è stato solo l'unico fronte su cui abbiamo combattuto, ma anche quel fronte famoso che è un po' la solitudine che si è creata dalla chiusura, perché naturalmente abbiamo dovuto distanziare i parenti e questo è stato molto doloroso per tutti, anche se si è cercato di renderlo appunto meno doloroso possibile. Abbiamo subito cercato di fare queste videochiamate coi parenti e poi abbiamo nel tempo attivato un microfono attraverso la finestra per poter vedersi e parlarsi, non toccarsi purtroppo, ma non accarezzarsi, però se non altro vedersi. E poi le nostre educatrici hanno fatto anche un lavoro molto importante di supporto ai parenti. Gli facevano vedere tutte le attività, le filmavano, facevano vedere i loro cari che comunque all'interno vivevano una vita. E questo è stato molto importante, secondo me, almeno a mio modo di vedere, è un fronte importante come combattere per la salute, cioè la salute non è solo fisica, soprattutto in un posto dove persone stanno lì a vivere, ecco, vivono parte della loro vita.
Dottoressa, brava, ci dottoressa. Fermiamo un attimo, ci dobbiamo fermare un attimo e poi sentiamo la canzone che lei ha scelto e riprendiamo con questo nostro tema che è RSA e Covid.
I am glad.
stiamo intervistando la dottoressa Cristina Petitti di Roreto. Su che cosa? Sulla RSA e Covid. Vi ricordo che questa dottoressa lavora presso la Sfarm di Induno e il Don Guanella di Ispra. Dottoressa, allora, preservare la salute fisica è centrale, ma non basta. L'applicazione dei protocolli di sicurezza è fondamentale. Bisogna ridurre i morti, gestire meglio l'afflusso negli ospedali, abbattere la possibilità di contagio nelle residenze sanitarie, ma è anche importante, e lo stava già dicendo, evitare danni psicologici provocati dall'isolamento sociale. E lei ha parlato anche di Skype e tutte queste cose qua. E lei sa che io avevo mia zia lì, no?
Sì.
Esatto. E io mi relazionavo con mia zia attraverso Skype e videochiamate di mezz'ora, dove spesso sentivo mia zia che mi raccontava delle difficoltà di relazione col personale, ma non perché non potessero parlare, ma perché diceva: sembrano gente che vengono dalla luna, non si capisce bene con chi sto parlando. Poi io la guardavo, ma sembrava che facesse fatica a capire che cosa stesse succedendo. Queste credo che sia le cose più importanti che voi dovete un po' aiutarli, ecco.
Sì, sì, sono d'accordissimo su questo. Purtroppo la mascherina è un elemento che pone una distanza soprattutto per le persone magari che hanno una demenza, per le quali quindi la mimica facciale è importantissima. Purtroppo la mascherina tuttora, anche se ci siamo vaccinati, non riusciamo per ora a toglierla proprio per la sicurezza, quello non si può fare. Però appunto insieme si cerca proprio di trovare delle strade per avere un contatto, per mantenere un contatto con queste persone, per esempio nelle attività di piccolo gruppo oppure attraverso la fisioterapia. Sono tutte attività con cui tentiamo un po' di mantenere questo rapporto che secondo me con l'anziano è fondamentale. Chiaramente poi sta ogni operatore e sta anche al lavoro di formazione che si fa all'interno dell'RSA, che ogni operatore in qualsiasi attività svolge può sempre giocare un rapporto, uno sguardo, una parola, una carezza con l'ospite che sta accudendo. Una parte molto importante su cui io e la mia equipe ci abbiamo tenuto molto, anche un pochino in certi momenti, non dico rischiando, però volendo farlo con forza, è l'accompagnamento fine vita. L'accompagnamento soprattutto per le persone che sapevamo che erano appunto in fin di vita, anche perché chiaramente non sono morti solo di Covid, ecco. Abbiamo sempre fatto incontrare i parenti, li abbiamo bardati, li abbiamo fatti entrare da porte secondarie, però io ci ho tenuto che nessuno dei miei anziani morisse senza essere salutato. Questo credo è una delle mie...
Io ti devo ringraziare, ti devo ringraziare perché è successo a me. Io sono entrato con mia sorella, abbiamo avuto 10 minuti come ultime cose, ma sono state bellissime. Ti assicuro che sono state bellissime.
Sì,
vederle, e loro hanno capito che era il momento giusto per salutarci. Ecco, questa è stata una delle cose più belle e ti ringrazio, cara dottoressa, per quello che hai fatto per me.
credo sia stato un fatto anche per gli operatori stessi, per non dimenticarci tutti quanti, perché quando sei preso dall'ansia di tutelare la salute per gli ospiti stessi, facilmente perdi di vista questo fattore umano che secondo me è decisivo, ecco. E ci sono poi sistemi, se uno attiva l'intelligenza, ognuno porta un pochino le sue idee, si trovano i sistemi per stare in sicurezza e nello stesso tempo poter tutelare questo fatto umano. Per esempio, una delle prime, è morto un signore, sua moglie, questo è il Don Guanella, sua moglie ci teneva tantissimo a salutarlo, ecco, il letto, un'infermiera mi ha detto: ma noi possiamo portare il letto vicino alla finestra, al pian terreno, e la facciamo salutare dalla finestra. E questa moglie mi ha ringraziato tanto. Sono quelle soddisfazioni veramente uniche. Sì.
Dottoressa, sono delle soddisfazioni che vi hanno ripagato, perché diciamo avete fatto tanto, lavorate tanto bene, e queste piccole cose vi riempiono il cuore, penso, nonostante i vostri anziani piano piano siano morti o muoiano.
Sì.
Però io volevo farle anche un'altra domanda. Ai miei tempi l'RSA erano degli ospizi che nessuno conosceva, ospizi disgraziati dove la gente andava lì buttata proprio, e fra l'altro non erano neanche ricordati, riconosciuti. Ora non è più questo, ora sono veramente delle case di riposo, ma sono delle residenze per anziani.
Sì.
E addirittura ci avviciniamo anche ad una similitudine con gli ospedali. Cioè c'è un'assistenza tipo ospedaliera, chiaramente diciamo ci sono delle differenze reciproche, però siamo a livello di assistenza sanitaria quasi ospedaliera, quindi le cose sono cambiate molto rispetto a prima, dottoressa.
Certo, infatti a me è spiaciuto tanto come i media a un certo punto hanno parlato delle RSA, perché non hanno reso giustizia al lavoro che in generale mi sembra che tutte le RSA, poi chi più chi meno, però come dappertutto, tutti gli operatori svolgono. E io devo dire che gli operatori che hanno lavorato con me, che tuttora lavorano, si sono impegnati tantissimo. Per esempio, non si sono mai messi in malattia, non abbiamo avuto malattie, questo è importante, faceva paura al Covid, quindi non condannerei nessuno che si poteva sottrarsi a questo lavoro in questo momento, però invece facendo capire che eravamo una squadra, che lavoravamo insieme, nessuno si è sottratto al suo dovere, e anche con molta dedizione, ecco, per cui a me spiace e credo si faccia un buon lavoro, ecco.
Dottoressa, complimenti, dottoressa.
Ci fermiamo ancora per sentire la seconda canzone.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux, à en rire. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors
intervistando la dottoressa Cristina Petitti di Loreto, geriatra, e lavora nelle RSA di Induno e di Ispra, e stiamo parlando di RSA e Covid. Io voglio tornare a una cosa, dottoressa, che è questa. Ma voi quando avevate il paziente viene controllato con, ad esempio, gli fanno i tamponi, non glieli fanno, cioè c'è un controllo sulla loro salute, su quello che può aver fatto il virus?
Certo, c'è un controllo. Diciamo che tutti questi sistemi, soprattutto i tamponi sia molecolari che si fanno nei laboratori, ma anche i tamponi rapidi, che per noi sono stati molto importanti all'inizio. Li abbiamo comprati, le RSA in cui lavoro, e sono fortunata, hanno dei direttori illuminati che all'inizio hanno comprato questi tamponi, e devo dire che il tampone rapido ti dà un'indicazione importante per isolare immediatamente, per allontanare gli operatori che sono a rischio. Poi seguivano tutti gli iter del tampone molecolare, ecco. Comunque poi pian piano anche ATS ci ha fornito sia di mascherine sia di tamponi, e quindi è stato un aiuto validissimo. Adesso siamo fortunati, abbiamo tutto, e quindi sì, siamo anche più tranquilli. Poi col vaccino naturalmente è stato un passo avanti notevole.
Ecco, a proposito di vaccino, mi è venuto in mente adesso, il vaccino ha contribuito a togliere o a ridurre la solitudine di questi pazienti, ha dato felicità, ha dato un po' di gioia, ma soprattutto ha controllato la solitudine di questi pazienti.
Ma adesso siamo ancora in itinere, diciamo, è stato fatto da poco. Ma io credo innanzitutto che alcuni dei nostri ospiti siano stati anche fieri di fare il vaccino, sentendo anche, perché loro comunque i telegiornali e tutto li sentono, quindi comunque di partecipare a questa cosa penso siano stati contenti. Adesso Pian piano apriremo, io spero, più le RSA, i parenti, anche poi andando verso la bella stagione magari si può usare anche il parco e così. Sono tutti passi che per i drammi vissuti si fanno con molta cautela, devo dire la verità, e poi aspettiamo anche dalle istituzioni che indicazioni danno, Regione Lombardia, insomma sono passi che si fanno poco alla volta, però certamente è una cosa, passo in avanti notevole, ecco, sì.
Dottoressa, le volevo chiedere, a proposito diciamo di virus, c'è un protocollo, ci sono dei doveri, dei consigli che date, non solo agli ospiti, ma anche a chi va a trovare gli ospiti? Cioè, per esempio, se io devo entrare o recarmi nella sua struttura, ottenere informazioni sul mio paziente, cioè sul mio familiare, volevo dire. Cioè, ci sono delle regole di visita, di informazione?
Certo,
per le vostre strutture.
Sono regole sia per le visite, le programmiamo, poi anche in queste visite che si fanno attraverso la finestra, quindi col microfono, però sono sempre seguite dall'educatore che quindi facilita anche la comunicazione, perché a volte non è semplice, soprattutto le persone magari dementi, non è semplice. Abbiamo fatto dei protocolli sia per permettere ai parenti nel momento, per esempio, in cui non si poteva girare, abbiamo rilasciato l'appuntamento con il permesso, quindi se venivano fermati potevano venire. Oppure abbiamo, per esempio, stamattina c'è stato l'ingresso di una nuova ospite per permettere al figlio di accompagnarla in camera, e abbiamo fatto un tampone veloce sia alla paziente che al figlio, ed essendo tutti e due negativi, la paziente naturalmente ha fatto anche il tampone molecolare, insomma seguiamo tutti i protocolli che arrivano dalla ATS, da Regione Lombardia, ecco. Però insomma abbiamo, appunto, cerchiamo anche di usare a volte questi tamponi veloci anche per i parenti se c'è una necessità, sì.
Io voglio entrare in un argomento forse un attimino un po', forse magari è fuori dal discorso. Comunque io seguivo i Cantavedano, cioè in poche parole noi andavamo nelle case di riposo delle RSA a cantare e ci chiamavano spesso al Molina, dove c'è un reparto Alzheimer. Io voglio chiedere, ma c'è un aumento di queste demenze, di questi problemi nelle case di riposo, nelle RSA, anche nella sua RSA?
Sì, sì, un aumento delle persone dementi, sì, forse anche perché attualmente i parenti fanno ricoverare i loro cari soltanto quando si arriva a delle condizioni cliniche molto difficili da affrontare, e quindi spesso, appunto, arrivano queste persone dementi o con altre patologie, e perché un po' spaventa il fatto che poi non si può più venirli a trovare così naturalmente, perché le persone poi in generale vogliono bene ai loro parenti, non è che li abbandonano, è solo una questione che non riescono più a seguirli. Comunque ci sono i centri Alzheimer che sono specializzati, però in tutte le RSA la demenza senile è presente. I centri Alzheimer, diciamo che tutelano più le persone che magari ancora camminano, quindi c'è il rischio di fuga, per esempio io nelle mie RSA non posso accettare persone che appunto camminano, vanno in giro, nel senso se sono dementi rischia c'è il rischio di fuga, ecco, però tante altre persone certamente sì, ecco. E una poesia che io ho scritto sul mio lavoro è proprio a partire da una riflessione nel contatto con queste persone che magari appunto non riescono più a comunicare come una volta. E a volte ti pongono delle grandi domande anche esistenziali sulla loro vita. Però negli anni del mio lavoro ho visto che c'è sempre una possibilità di rapporto se uno la cerca, bisogna cercarla, non
Ah,
è
beh, poesia, forza sta poesia, la
sì,
sentiamo. Giorgio, sentiamo la poesia.
allora, il mio lavoro si intitola Io vivo il mondo spogliato, svestito dagli stracci oppure dai mantelli, spogliato dal pensiero e dalla storia. Io vedo la carne nuda, corrosa dal tempo, ferita dal pianto. Io incrocio il tuo sguardo vivo ancora e rinasco nel tuo. Ecco, io qui voglio raccontare questa esperienza che quando incontro un anziano, non so se com'è stata più di tanto la sua storia, se è stato bravo o cattivo, se era ricco o povero, e non mi interessa neanche. Però è anche il pensiero a volte proprio spogliato dal pensiero e dalla storia, non riesce a raccontarmi la sua storia, eppure nello sguardo io posso incontrarlo, la persona si può sempre incontrare in uno sguardo. Bisogna impegnarsi, perché si può fare i medici, curando solo con le medicine, ma se si usa lo sguardo è un'avventura molto più bella e affascinante, per la quale io amo tantissimo il mio lavoro, ecco.
Ecco, dottoressa, io le volevo fare proprio questa domanda qua, perché la trovo, da quello che lei dice, diciamo fondamentale. Ma perché lei ha scelto questo lavoro? Di solito seguire questa RSA lo si fa avanti con gli anni o dopo essere stati in ospedale o aver fatto un lavoro come libero professionista. Lei invece ha cominciato in queste strutture e ha continuato. Quindi deve avere una forza d'animo enorme, dottoressa.
Ma ho iniziato per caso, me l'aveva proposto un amico e niente, cercavano una dottoressa. Però devo dire che ringrazio il cielo che ho trovato il lavoro che fa per me,
Eh sì.
nel senso che credo che poi io ho una famiglia numerosa, per cui impegnativa, forse la vita ospedaliera, non, ma anche per come sono fatta di carattere,
Certo.
non sarebbe stata adeguata. Mentre la vita in RSA è molto interessante, anche da un punto di vista medico. Io ho imparato tantissimo, perché poi le patologie sono varie, sono croniche, ma non solo, e quindi anche da un punto di vista professionale per me è un'avventura bellissima, forse adatta come sono fatta io.
No, no,
Giorgio,
complimenti.
dobbiamo
chiudere. Io però devo dire una cosa, veramente, oggi la poesia splendida, veramente splendida, ma aggiungo ancora di più. Un libro, un romanzo splendido, Una terra che non trema, edito da Concreo Editori. Leggetelo, leggetelo perché io dopo chiederò, ma è autobiografico?
no, no, è una storia inventata. Però mi hanno
Eppure,
chiesto chi è
eppure
Cecilia, che è la protagonista, questa ragazza di 17 anni, è una mia amica, mi ha detto, ma sei tu Cecilia? Ed è vero, ed è
Vabbè,
vero.
però avevo quasi ragione. Vabbè, Poi c'entra anche il terremoto che mi ha lasciato. Vabbè, comunque, leggetelo, è veramente splendido. Giorgio, io te lo do dopo, quindi tu non lo leggi adesso, lo sto leggendo.
Con i 17 anni ci siamo, dottoressa, eh?
Sì.
Va bene, complimenti, saluto complimenti. E ringraziamo. Saluto e ringrazio. Cara dottoressa Cristina, saluto, grazie. Giorgio, credo che...
No, io è bravissima, la volevo ringraziare. E magari chissà, fra qualche anno ci tenga un posto per me e per Gigi. Chissà, non si sa mai. E andare in un suo centro potrebbe essere una buona idea.
Già, Giorgio, a Induro mi aspettano, a Induro. Saluto, arrivederci.
Grazie.
Grazie.
Ciao.